Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo Post GP. Come potete vedere, abbiamo nuovamente come ospiti Alessio Piana e soprattutto Francesco Curinga. Ciao a tutti.
Ciao a
Ciao ragazzi.
tutti, ciao.
Ciao.
No, va bene introdurre bene Francesco, ma adesso è soprattutto Francesco, cioè io proprio, vabbè, uno scappato, un equilibrio lo troveremo per Austin, dai, va bene. Prego, dai, scherzo, va bene,
Diciamo dopo l'altra volta ho detto facciamo poggio e buco a fa pari, si direbbe in toscano, dai. E
va bene.
iniziamo
Poi...
subito dai risultati della sprint race e della gara della MotoGP. Per la sprint abbiamo visto la vittoria di Maverick Viñales davanti a Marc Marquez, al primo con la Ducati e Jorge Martin, quarto Bagnaia, mentre Quartararo nono, l'ultimo a prendere dei punti. Passando alla gara, abbiamo visto la vittoria di Jorge Martin davanti a Bastianini e soprattutto Pedracosta, ma questo lo vedremo più tardi. Mentre chiude la top 10 di Gian Antonio, mentre chiudono i piloti che vanno a punti le due Honda di Nakagami e Zarco. Non ottengano punti Maverick Viñales, che è stato vittima di una rottura, e Pecco Bagnaia, vittima dell'incidente con Marc Marquez. Insomma, cos'è che vi ha sorpreso di più di questa gara? Cosa vi è piaciuto di più? Cominciamo con un commento in generale.
Vai Alessio.
Ah, vado, pensavo di partire da soprattutto Francesco Cur. No, allora, sì, di cosa è emerso di questo fine settimana? Tanti spunti, per carità. Sicuramente, guardando la classifica, bisogna rendere merito a Jorge Martin, che ha conquistato la vetta alla classifica, ha conquistato soprattutto una meravigliosa, una sontuosa vittoria domenica dopo che sabato non è riuscito a confermarsi il re della sprint. Direi che è in forma mondiale. In America il 2024 viene inteso da un punto di vista della narrazione come l'anno in cui si devono concludere le storie. Beh, Jorge Martin vuole concludere la sua storia rimasta in sospeso lo scorso anno di vincere il titolo mondiale. Questo è l'aspetto sicuramente da un punto di vista, prendiamo la classifica e leggiamoci questo, poi chiaramente gli spunti sono Pedro Costa e poi il confronto scontro Bagnaia Marquez più cosa è successo in Aprilia. E Aprilia per me è qualcosa che andrebbe approfondito perché si parla, devono trovare un top rider e quant'altro. Sì, ma questa moto si rompe ogni weekend. Qualcosa non va. Non so, Francesco, soprattutto cosa ne pensa Francesco?
No, discorso Aprilia, sinceramente ho visto una moto molto veloce, molto molto fragile, ma dico, ma i piloti sono costanti? Nel senso che a sto giro ci avevamo Vinales che ha fatto il secondo posto e no, che ha vinto la gara sprint e comunque era lì secondo prima di rompere il cambio, ma Espargaró dov'era? Hai capito? Distante. La volta prima ci avevamo Espargaró e non c'era lui. Quindi,
Vero, vero.
quindi dico, la moto secondo me non è inferiore a nessuno a livello di prestazioni. Ma i piloti, punto di domanda, velocissimi, ok, ma forse incostanti? Dico, mi sbaglio?
No, non ti sbagli, ma più che altro è la storia dei due piloti MotoGP. A tutti gli effetti, sia Vignales che Espargaró sono stati storicamente dei piloti incostanti. Adesso, se arriva Austin, che è un tracciato che Aleix Espargaró non digerisce, lo odia. Cioè, 2 anni
È
fa,
vero.
pure ha fatto tipo 4 cadute nei primi 3 turni di prove libere, cioè una roba improponibile. Mentre invece, Austin Vignales è sempre andato forte,
Vero.
per dire. E questo sì, però la mia obiezione personale, mancano i piloti, cioè manca un pilota costante, un pilota su cui puoi fare affidamento ogni weekend, che per la MotoGP attuale è fondamentale, specie quest'anno, dove ci sono tanti ducatisti che possono potenzialmente mangiarsi i punti tra loro. Avere un pilota Aprilia costante, che tutti i weekend di gare ti
Vero.
fa secondo o terzo, sarebbe stata un'arma totale. Non puoi fare affidamento su questo, Ma va detto anche che ogni 2-3 Gran Premi un'Aprilia si rompe. Cioè,
Giusto.
è quello, l'abbiamo visto lo scorso anno e quest'anno non è che è iniziata tanto meglio. Cioè, perché se Vignales perde un secondo posto, così, un secondo posto per un problema al cambio, ragazzi, ci metti Quartararo, bene, si rompe anche a Quartararo nel caso il cambio, anche lui fa zero. E questo è un aspetto che per me hanno fatto una moto velocissima,
Molto.
però sotto alla Ducati GP24, ma appunto, come dice Francesco, fragile.
Sì.
E senza dubbio la verità, secondo me, sta nel mezzo, anche se sono curioso, come vedremo più avanti, di vedere come si evolverà Vinales dopo la vittoria nella sprint. Ma torniamo prima ai risultati della domenica. Cosa pensate della gara di Martin, della sua gestione? È sembrato molto più maturo, soprattutto dopo le difficoltà del sabato.
Sì, diciamo che Martin ha confermato il pilota veloce che non ci aveva da dimostrare niente, diciamo, ha confermato e secondo me ha usato la testa, cosa che forse gli è mancata nelle ultime gare dell'anno scorso. È stato meno irruento e è andato con un po' più di calma e secondo me è in formissima. Adesso come adesso il binomio Martin Ducati fa paura e secondo me è l'uomo da battere. Adesso come adesso, più è anche in fiducia, con la testa siamo al top e quindi non gli manca assolutamente niente. Poi dietro fanno anche casino, quindi o si buttano per terra o si rompono le moto, quindi diciamo che ha fatto bingo questo weekend, soprattutto domenica.
Sì, bene che siano riusciti a risolvere i problemi perché non sempre gli capitava in quel box di risolvere i problemi presentatisi in corso d'opera nel fine settimana, le eccessive vibrazioni risolte domenica. Poi Martin, sappiamo che lui quando è al top ti fa queste gare senza problemi. Più che altro nota che posso aggiungere al discorso che comunque Martin, visto si dice sempre i piloti hanno la necessità di avere garanzie sul futuro, firmare contratti presto per questo, beh, Martin ad oggi ha tante offerte, ma nulla, non ha firmato nulla eppure sta correndo in maniera tranquilla. Testa sgombra, sereno, quant'altro, per cui si demolisce, si smonta tutta la tesi che bisogna firmare contratti a febbraio, perché sennò i piloti sono impazziti, non riescono a correre. Martina non sa se andrà in Ducati
Sì.
ufficiale, non sa quale offerta accettare, eppure mi sembra che domenica abbia corso con la testa serena, non ha commesso errori, libero e via discorrendo.
Sì, concordo, ha avuto davvero una gestione perfetta. Mentre sul podio abbiamo visto Bastianini e Acosta. Prima di tutto partirei con Bastianini e vi chiedo se secondo voi potrà lottare per il titolo o comunque essere sempre lì davanti.
Ma per quanto mi riguarda, no, non potrà lottare per il titolo, nel senso perché è lo storico, non soltanto degli ultimi 2 anni, non soltanto dello scorso anno condizionato da infortuni di vario genere tipo, ma un po' lo storico di Bastianini. Anche lui parliamo di un pilota che ti fa dei weekend di gara straordinari in diversi round dove manca l'appello. Questo sempre l'ha avuto un po' Bastianini. E in termini di performance si è dimostrato inferiore a Bagnaia, inferiore a Martin. Cioè, tutti hanno detto, ma adesso bisogna valutare Bastianini perché ha fatto la pole, secondo in gara. Dove... Sì, ma Martin gli è rimasto davanti. Cioè, cosa vuoi
Vero.
valutare ancora? Cioè, Martin gli è rimasto davanti e doveva essere lui a stare davanti. Per cui io lo vedo un filo sotto, poi è Austin, per carità. Austin me lo aspetto protagonista. Austin è uno dei suoi tracciati favoriti, cioè vinse nel 2022, per cui me lo aspetto grande protagonista. Però, per carità, è un mondiale lungo, possono succedere tante cose, può rientrare in lotta. Però però sulla carta per performance espresse, no, per me è un filo sotto sia a Bagnaia che a Martini.
Sai che a me Bastianini piace, proprio mi piace come pilota, non so, poi vado anche molto a sentimento, a simpatia, quindi lo vedo, non lo so, non col gruppo, è in disparte un pochettino, nel senso con Carletto Pernat, quindi non fa parte della compagnia, della grande compagnia, però mi piace, aspetto ogni domenica, aspetto l'exploit, hai capito? Per adesso non mi ha ancora accontentato, però spero al più presto che possa avvicinarsi e avvicinarsi agli altri, forse come lo vedo anche a volte anche fragile a livello di testa, quindi non lo vedo che guida al di sopra dei problemi, quindi cosa che gli altri due o tre fanno, hai capito? Se le cose non vanno a posto al 100%, lui non si esprime come sa, hai capito? Però tra l'altro non è anche sfruttato la pole, mi sembra che nella gara sprint ha avuto problemi con l'abbassatore, sì. E quindi niente, quindi è inutile a volte fare le pole se poi ti perdi in queste cose, e ieri comunque dai, un secondo posto che secondo me era non poteva ambire di più, perché l'altro era inarrivabile, secondo me.
No, è stato davvero forte Orge, e forse se non avesse avuto problemi l'unico che poteva riuscirci era Vinales. Mentre passando ad Acosta, secondo voi dove può arrivare? O almeno dove può arrivare, penso sia una cosa abbastanza prevedibile. Mentre in questa stagione...
Ma dove può arrivare? La presidenza degli Stati Uniti? In che senso? Cioè, dove può arrivare? Vabbè, non ci sono limiti per un pilota dal talento smisurato e limitato come Acosta. Però mi sembra già che stia overperformando, come si suol dire. Nulla da dire sulla sua gara, sul suo terzo posto, che ha sorpreso tutti. Dico soltanto che io sono quello, il pignolo così, e ho sentito dire che ma con una moto clienti, no, ha una moto factory al pari di Binder e Miller, ad oggi, perché poi con gli sviluppi non si sa, però ad oggi è così, per cui da un punto di vista di equipaggiamento tecnico è a livello di Binder e Miller. E mi è sembrato invece che in gara sia di un altro livello rispetto ai due. Io stravedo per Binder, però ha preso paga, ha preso 8 secondi da Costa. E che gli vuoi dire? Un pilota che fa così, che diverte, fa tre sorpassi tutti. Quando ti ricordi dei sorpassi dei piloti, vuol dire che i piloti restano nel segno. Cioè vuol dire che destano scalpore. Quello che ha fatto a Costa, perché... il sorpasso su Pecco, il sorpasso su Marquez, il sorpasso su Binder stesso sono tre piccoli prodigi. Cioè io nella narrazione motociclistica degli ultimi tempi, che vabbè ormai c'è gente che parla di motociclismo e vorrebbe fare altro, seguire altri sport, di moto non so neanche come è fatta una moto, però a me piacerebbe più esaltare i gesti tecnici, non si parla più del gesto tecnico del pilota. Cioè il gesto tecnico che ha fatto Acosta ne ha fatti tre domenica, e questo è straordinario. Poi vabbè, a Portimao un miss letterario da sempre, per cui non mi aspettavo sinceramente un podio al secondo Gran Premio, assolutamente no. Nell'arco della stagione sì, alla seconda gara no.
Condivido anch'io, però ci andrei piano sul fatto. Bravo, ha fatto un ottimo esordio di campionato, grandissimo podio, ma è come, parlando di calcio, no? Mettiamo un giocatore che per due domeniche fa gol, è già un idolo, è già un fuoriclasse, dopo due domeniche smette di far gol, allora ritorniamo di nuovo in panchina, quindi mi sembra la stessa cosa, cioè ci saltiamo, va benissimo, però rimarrei coi piedi per terra. Poi i conti si faranno poi anche più avanti. Ciò non toglie che ci fa divertire, ci fa tanto divertire. velocissimo, spensierato, lo vedo proprio, gli piace proprio guidare la moto, lo vedo proprio così, meno professionista, tra virgolette, e più bambino, sai quando proprio gli piace il giocattolino, gli piace e
Sì.
si sta divertendo tantissimo, io la vedo così. E in più, come dici te Alessio, i sorpassi. Sorpassi, quant'è non si vedono sorpassi in queste gare? Non si vedono quasi mai, capito? Io sono rimasto i sorpassi di Swans a Hockenheim, ma quelli lì, capito? Non li vedremo mai più, va benissimo, però neanche la monotonia. E quindi ben venga Costa che ci fa divertire, hai capito? Ben venga. E poi comunque la moto c'è, eh? Cioè, guardavo anche in rettilineo e tutto, la moto. C'è e come, secondo me non è una moto clienti, anzi è una moto come alla pari delle due ufficiali. E mi devo ricredere anche su Miller, che secondo me non è costante neanche lui. La moto a sto giro ce l'ha e come. E mi piace anche Binder, a me piace anche Binder e anche lui mi deve confermare questa sua costanza. Capito? Speriamo che magari Costa ci dia questa costanza. Perché a volte le moto ci sono, cioè, anche parlando di Aprilia, Ducati, KTM, le moto ci sono, ma poi la differenza forse la fa proprio la costanza del pilota, la velocità e la costanza in tutte le piste. Cioè io poi non mi piace dire questa pista mi piace, questa no, questa. Se vuoi vincere il campionato, tu devi essere competitivo in tutte le piste, indipendentemente che ti piaccia o meno, dico la mia, eh.
No, ci mancherebbe. Però comunque bisogna ricordare che il podio è stato, se si può dire, aiutato dalla rottura di Vinales. E quindi torniamo ora in casa Aprilia. Secondo voi la vittoria nella sprint e più in generale il concreto weekend che ha avuto può essere una svolta per lui o ritornerà il Maverick che abbiamo visto incostante?
Per me, quella è una domanda da un terno al lotto. Secondo me, motivato lo è motivato, hai capito? È una moto che è un missile, hai tutte le carte in regola, quindi secondo me la motivazione ce la deve avere per forza. Non pensare poi al cambio, non pensare alla fragilità della moto, altrimenti ti viene la depressione, capito? Tanta fatica per niente. Però secondo me in questo momento, secondo me di testa non dovrebbe essere al top. Anche perché poi anche il suo compagno di squadra è arrivato molto indietro. Quindi a maggior ragione dovrebbe ancora più aggallarsi ancora di più, capito? A mio avviso.
No, per me è al terzo anno e mezzo di Aprilia, cioè se non cambia adesso,
O adesso mai più.
adesso mai più, per forza di cose. Va detto che è nella condizione favorevolissima per lui, perché come ho detto poc'anzi, buon weekend a Portimão, tra l'altro l'ho visto molto ben affiatato con la squadra, sia nei festeggiamenti della vittoria della sprint, sia poi. Domenica, dopo quel problema al cambio, comunque ha fatto squadra che non sempre capitava a Vinales, che ha avuto anche degli eccessi, diciamo, in carriera. E non mi riferisco soltanto a come si è conclusa l'avventura Yamaha, ma anche in Moto3 ha fatto delle cose che lasciamo perdere.
Ecco.
Ma è in un trend favorevole, nel senso, Portimão, grandioso weekend, adesso c'è Austin, dove va come un treno e dove Espargaró solitamente non la vede come pista, per cui è il
Vero.
momento giusto in cui prendere lui i galloni da capitano e far vedere ad Aprilia che è arrivato il momento anche suo. Se ad Austin dovesse invece tornare un po' alla mediocrità, niente, come ci siamo già detti la volta scorsa, è il momento di cambiare, cioè per tutti.
No, certo, anche perché ora andranno a giocarsi i contratti per il 2024, o ora o mai più. Mentre
Sì,
sicuramente...
25,
Sì,
25.
scusami, 2025.
No, se vuoi cacciare dei piloti, dillo, Cioè, la simpatia, antipatia, non c'è problema. Prego,
No,
prego, scusa.
no, no, ma che, anzi, ci mancherebbe, fatto proprio bene. Mentre sicuramente un evento che ha contraddistinto la gara è l'incidente tra Bagnaia e Marquez. Voi come lo valutate?
Io con gli occhi, con l'obiettività ci provo. Allora, dico io, cerco di essere breve, poi così il parere del giornalista e il parere del pilota. E
Vai.
solitamente il giornalista è quello che spara cazzate, il pilota invece. Così almeno cerchiamo di. Allora, per quanto mi riguarda, per me è giustissimo che sia stato under investigation perché non ci sono stati altri incidenti di questo genere nel weekend. Per cui dovevano esaminarlo in direzione gara e per me è giusto che sia un incidente di gara, nel senso
Ok.
che non c'è una responsabilità vera, è un incidente di gara. L'unico che poteva evitare l'incidente era Bagnaia, l'unico che poteva evitarlo. Non c'era margine per Marquez di evitarlo, ma non è questa una discriminante. Ho sentito anche parlare di volontarietà. La volontarietà non c'entra nulla nella valutazione di un incidente. Togliamo la volontarietà e togliamo anche il discorso che chi poteva evitare l'incidente, perché se anche siamo come in Formula 1, perché in Formula 1 gli incidenti vengono esaminati con pilota poteva evitare. Ecco, se siamo al pilota poteva evitare anche nelle moto, nessuno si sorpassa più. Perché praticamente non ti prendi la responsabilità di effettuare un sorpasso. La dinamica mi sembra chiarissima. Marquez era davanti, Marquez stava facendo la sua traiettoria. Stesso Pecco, perché la curva stessa ti consente di fare quella traiettoria. Si sono incrociati e è successo così. Va detto che l'unica cosa, se proprio vogliamo cercare un minimo di responsabilità in più, che per me è di Pecco, ma questo non vuol dire penalizziamo Pecco, assolutamente no. Per me è giusto assolvere entrambi e che con quella dinamica sono stati sfortunati che sono caduti entrambi, nel senso che 99 su 100 così cadeva solo Marquez. E nel caso fosse caduto solo Marquez, penalizzano ovviamente Pecco. Io sono d'accordo per una volta con la direzione gara che per me ha fatto bene anche ad ascoltare entrambi, anche se le opinioni dei diretti interessati per me contano il giusto, perché ovviamente ciascuno tira acqua dal suo mulino.
Esatto. Anche secondo me è un normale incidente di gara. Forse è stato addestato un po' più di scalpore perché in questi c'era Marquez. Non ci fosse stato Marquez in questo scontro, sarebbe stata la stessa cosa. Punto di domanda, ci sarebbe stata la solita polemica? Secondo me, visto che c'era lui, principale attore di questa cosa qua, hanno voluto tirare su magari una polemica inutile. Quindi non vedo nessun colpevole, nessun colpevole, secondo me. Normale incidenti di gara. E in quel frangente fai presto a dire c'era lo spazio, l'altro ha chiuso, ma come fai? In quella frazione di secondo è impossibile, non hai gli occhi anche dietro, capito? Quindi forse avesse frenato anche Pecco Bagnaia, non ci sarebbe stato lo scontro. Cosa vi dica? Se l'altro non fosse entrato, avesse chiuso la curva, non ci sarebbe stato. Quindi normale scontro di gara. Stop. Forse c'è qualcuno.
Aggiungo, sì, Francesco, volevo aggiungere solo per dire ai giornalisti come. Allora, i piloti tutti ho sentito che hanno detto l'unico che poteva evitare era Pecco. Ci ho sentito, vabbè, Lorenzo, i due Spargarò, che vabbè, sono tutti spagnoli, però tutti hanno detto incidente di gara, l'unico che poteva fare qualcosa era Pecco. Io sono rimasto lì, questo è il pensiero dei piloti, per cui anche Francesco, cioè vedete, tutti la pensano così. Io sono rimasto allibito che qualche giornalista è andato da Pecco a chiedergli: io la vedo così, è giusta questa valutazione che abbiamo fatto? Mica deve essere Pecco dirti la valutazione. Ma scusa, è ovvio che Pecco sia. Pecco poi già masticava amaro per quanto è successo, ma non è che devi dire ho sbagliato. No, tu sei giornalista, dici la tua, al di fuori di qualsiasi appartenenza, di tifo o interesse. Cioè, non è che devi chiedere al pilota scusi, mi consente di poter dire se ha sbagliato o meno. Cioè, se no, svilisce il mestiere della professione del giornalista, che già di per sé spariamo tante cavolate, cioè, seppure ci mettiamo a sentire le cavolate che sparano i piloti, perché anche i piloti ne sparano le cavolate, soprattutto Francesco, tranne quando viene qui in diretta. Quando viene qui, però solitamente Francesco di cavolo. No,
anche
niente,
per
una breve parentesi perché certe cose non. E io voglio bene a Pecco, proprio lo conosco da una vita, ci ho anche lavorato, per cui
Ah.
figuriamoci. Eh sì, purtroppo.
E no.
C'ha avuto questa croce, lui, non io.
Ok.
Un'altra cosa che ho notato riguardo l'incidente, Marquez si è rialzato e è andato velocemente verso la moto. Lui invece ho visto che non è andato molto veloce, come se non avesse voglia di era cioè pensava più all'accaduto che andare a recuperare la moto e salire in sella. Hai notato questa cosa, questa differenza di atteggiamenti tra i due? Stata subito. Uno lì ha corso la moto, l'altro ha guardato prima il pilota e poi cioè, neanche fatto la corsa.
No, l'ho notato, ma io per quel minimo tanto che conosco Pecco, sì, cioè, io commento l'endurance. L'endurance quando cadi devi correre,
Sì.
risalire sulla moto e riportarla ai box, per cui è ovvio. Da quello anche che ho sentito nel dopogara, Pecco era molto giù per l'andamento della gara, a prescindere dall'incidente. E questo le volte lo accusa molto, nel senso si aspettava di lottare per la vittoria, invece era lì nel fare un quinto posto, e poi anche il contraccolpo morale che comunque magari lui aveva capito di aver fatto una cavolata subito, ma c'è stato quel contatto con Marquez, magari in quel momento lì ci sono altri aspetti, non sempre si riesce a restare lucidi e guardare l'obiettivo, cioè prendi,
Certo.
vai, sali sulla moto e poi dopo mandi a quel paese Marquez. Ci sta che alle volte io non lo colpevolizzerei, però questo sì, cioè fossero quello che doveva fare Pecco, sì, andare verso la moto, poi ne discutiamo, però non mi sento di condannarlo, sinceramente, da questo punto di vista, cioè i piloti sono. Per fortuna anche delle persone brutte, brutte persone, però.
Bruttissime.
E rimanendo in casa Ducati, invece, secondo voi c'è tanta differenza già tra la GP23 e la GP24, anche vedendo che Marquez è l'unico che riesce a stare davanti con la versione dell'anno scorso, mentre abbiamo visto dei segnali di ripresa da Bezzecchi e Morbidelli, seppur pochi per la verità, in questo weekend. Cosa ne pensate?
Ma secondo me, posso dire la mia? Secondo me, sai che non è questione di moto? Io vedo, forse sono loro in crisi, hanno qualcosa che non quadra, ma non vedo proprio, non vedo problemi alle moto. Secondo me non si stanno esprimendo al meglio, ma non do la colpa alle moto. Non do la colpa alle moto. Io non lo so, secondo me c'è qualcosa di strano che non so, magari anche a livello di testa, di organizzazione, anche di clima, magari, sai. Però le moto, beh, Morbidelli poi è particolarmente, magari un po' giù, non è tanto esaltato, diciamo, ci ha preso la botta prima nei testi, quindi secondo me deve ancora un pochettino riprendersi.
Certo.
Le due del VR46 non lo so, le vedo molto, molto indietro. Vedo che fanno tanta fatica. Cioè, se penso alla gara, non penso né a Morbidelli né alle due VR46, assolutamente no. No, no. Vedo gli altri e sto.
Scusate, una piccola parentesi. Io ho parlato di Morbidelli solamente perché parliamo di Ducati. Ovviamente Franco ha una GP24, eh. Scusa Alessio.
Sì, ma non si è vista né lui, ma ci sta. Per me Morbidelli ha bisogno ancora di qualche gara, ovviamente, però non ha fatto i test invernali. Qualcosa vuol dire?
Certo.
Diamogli tempo, Morbidelli, e se lo merita anche. Allora, per me le differenze tra 24 e 23 sono più grandi di quanto ce ne fossero lo scorso anno tra 22 e 23. Detto questo, la 23 è una moto che ti può permettere di lottare per la vittoria? Sì, per me sì, se sei Marc Marquez, se sei una squadra di livello, sì, assolutamente. Lato Bezzecchi, io stravedo per Bezzecchi, cioè un pilota che mi fa divertire. Per carità, lo scorso anno mi ha fatto molto divertire. Ho sentito dire, buoni tempi, ripresa di Bezzecchi, quant'ha? Ha concluso 19 secondi. Cioè,
Quello è
ragazzi,
brutto.
allora, valutiamo bene, io non lo so perché cioè, arrivano certi commenti. Non puoi dire buoni tempi, buona gara quando ti fai sesto 19 secondi. È tanto 19 secondi. Cioè, io spero che Bezzecchi possa arrivare a giocarsi come lo scorso anno dei risultati importanti. Ma domenica non puoi dire una gara eccellente, una buona gara Bezzecchi. Cioè, il piazzamento magari sì, non vedo così, vedo dei lievissimi segnali di ripresa rispetto a come era
Capito.
prima. Però dice, no? 19 secondi, ragazzi, che facciamo?
Cioè, Bezzecchi dobbiamo vederlo in testa al gruppo, non ti dico in coda, ma comunque non a 19 secondi dal vincitore, quello assolutamente no. Uno che è partito comunque per lottare per il mondiale, dai, alla fine, se non proprio per il mondiale, comunque per il podio. Quindi non in cuor suo, secondo me lo sa, eh. Quindi non è contento, diciamo, non è contento della prestazione, non è contento dei tempi, non è contento dei distacchi, lui voleva essere lassù, in cima. E poi quando comunque comincia a fare anche questo tipo di risultati, poi subentra anche la questione mentale.
Vero.
La testa poi fa tantissimo la testa, eh. La testa riesce a fare l'impossibile con moto anche inferiori, ma riesci anche a fare cose che non te l'aspetti neanche. Quindi testa è difatti Bagnaia, perché ha vinto anche l'ultimo mondiale, perché ha usato, secondo me, è superiore a livello di testa. L'anno scorso ha dimostrato rispetto a Martin.
Allora, per quanto riguarda Bezzecchi, io devo ammettere che ho visto dei lievi piccoli passi in avanti, soprattutto sul giro secco, mentre in gara si vede che ancora non la digerisce, anche per il distacco che ha avuto, come ha detto Alessio. Mentre al contrario, Morbidelli, secondo me, dopo tutto quello che ha passato tra un weekend e l'altro, soprattutto in una pista dove ha battuto una bella botta, secondo me è stato un buon weekend, ecco. Mentre concludendo l'argomento MotoGP, vi chiedo un rapido commento sulla Moto2 e la Moto3. Allora, in Moto2 abbiamo visto finalmente Canet vincere, oltre ha una grandissima rimonta di Aldeguer dopo due long lap penalty causati dal suo jump start, mentre in Moto3 le protagoniste purtroppo anche lì sono state le gomme.
Ma allora vado io, dai, cerco di essere breve così ha più spazio Francesco. Moto2 si è normalizzata la situazione rispetto al Qatar. Si è normalizzata, per cui bene così, nel senso, dopo quanto è successo in Qatar, bene così, non mi è parsa una gara eccessivamente spettacolare. Bene che abbia vinto Canet, cerchiamo di trovare una quadra per i nostri, perché male male, cioè Vietti con Aio non può fare quei risultati, Arbolino non può fare dodicesimo, Foggia vabbè, però insomma c'è qualcosa da rivedere. Aldeguer sì, bella rimonta, ma non c'è riuscito. Cioè, io mi aspettavo che con quel trend potesse arrivare a podio. E poi per carità si può discutere jump start o meno, che anche lì a norma regolamentare potevano non darglielo. Il doppio long lap penalty, però è comunque un errore, così come è un errore è stato Alonso Lopez. Moto3 condizionata dalle gomme. Allora, il problema è questo per me, che in Moto3 le gomme non devono essere una variabile. In Moto3, per definizione, è una categoria che serve a lanciare i piloti. I piloti in Moto3 devono mettersi in mostra. Invece una categoria che quest'anno è diventata, cioè ti metti in mostra se hai la moto, ergo KTM Factory, perché così, buon team, team di livello, perché se no non ci arrivi, e adesso anche le gomme, che non è la funzione della Moto 3. Gomme nel senso, si è visto, cioè non può essere una categoria dove la scelta della soft, della morbida o della media incide così tanto. È un qualcosa che serve a Moto 2, non in Moto 3. In Moto 3 la gomma deve essere neutra dal mio punto di vista. Non è il momento per i piloti lavorare su gomma, specie parliamo comunque di monocilindriche 250 quattro tempi. Poi mi si può dire, vabbè, le gomme sono una variabile in tutti i campionati. Sì, ma non è quella la funzione originale della Moto 3. Io trovo preoccupante, non entro nel merito dei piloti che ha vinto meno, che sia stata una gara brutta a Portimão della Moto 3. Una gara brutta, cioè
Vero.
qualcosa che per me non esiste. Poi, per carità, vedremo. Magari a Ostia esce fuori una gara della Madonna, però insomma, preoccupante dal mio punto di vista.
Io guarda, sinceramente, Moto 2 e Moto 3 non riesco a farmene piacere, non riesco a appassionarmi perché forse non ho ancora trovato per chi tifare. Ok? E quindi le seguo perché le seguo, ma con un altro spirito. Moto 2 mi piacerebbe vedere l'italiano davanti, ma eravamo partiti con buone prospettive, ma adesso stanno facendo molta, molta fatica. Non so se sia la moto, non riesco a capire, o non sanno adattarsi alle gomme nuove, non riesco proprio a capire. E mi dispiace perché la guardo con un altro spirito. Mi piacerebbe vedere Vietti e Arbolino a lottare con i primi, ma per adesso mi devo accontentare di vedere quel ragazzo tatuato. Sai, tutto tatuato lì. Secondo me sarà il suo anno finalmente, visto che ormai cos'è un veterano della Moto2. È giovane, ma è un veterano, giusto? Quindi alla fine è anche lui. Oppure Roberts, e in Moto 2 anche, non riesco proprio a farmela piacere, a appassionarmi perché non vedo, cioè non vedo l'italiano, capito? O perlomeno non vedo
Certo.
neanche il pilota che mi dice, mi fa dire wow, cioè, forse c'è Ortolà, forse? Sai perché anche mi piace, forse un pochettino Ortolà, perché c'ha 48 di numero, giusto? È lui. E quindi, e siccome io corro col 48, allora sto cercando di appassionarmi a Ortolà. Tra l'altro, corre anche col mio numero, che non mi piace neanche, capito? E quindi, no, potevano anche chiederlo se. Però, eccoci, forse è lui che mi piace, ma solo una questione di numeri, no? Perché io corro col 48 perché è l'anno di nascita del mio papà, capito? Per questo che corro con questo numero qua. E quindi forse tifo per lui, però come dicevi te Ale, la gomma non deve influire su questi ragazzi. Questi ragazzi devono solo andare in moto, dargli del gran gas e imparare tanto, imparare a girare, imparare a correre in moto, imparare a gestire la moto, gestire la gara e imparare a fare gruppo con il team. Basta, le gomme e dargli una mescola e camminare, capito? Devono fare tanti 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 giri, basta, tanto uguale per tutti, quindi non dà la possibilità di avere tante mescole. Già la vita ti si complica in Moto2 e ti si complicherà ancora in MotoGP, basta, troppi fattori, troppi troppi. Io sono di questa idea e anche lì speriamo che gli italiani vengano su, perché mi sembrano quanto in crisi. No, sì, che sono giovani e hanno poca esperienza, però boh, non lo so, non lo so. Li attendiamo a braccia aperte, dai, fin dalla prossima gara, no?
Io attendo la prossima generazione, la prossima nidiata è forte, però tra il dire e il fare ci sono di mezzo tanti aspetti. Cioè, gli italiani che verranno su, i prossimi, cioè i Pini, Boggio, e compagnia sono molto forti, sì, molto talentuosi, però sappiamo che non sempre basta. Il problema è un po' il sistema spagnolo che fa la differenza, perché lo si vede, però vabbè, ne riparleremo. Dai.
Esatto, entriamo poi in un discorso molto ampio.
Ovviamente.
Però c'è da pensare a questa cosa qua, a tutti questi spagnoli, a questi forse lavorano molto bene, no?
Hanno forse più possibilità, lavorano bene, hanno più possibilità anche. Questo, cioè io purtroppo, per fortuna, seguo molto il discorso giovani ed è difficile da colmare. Ci abbiamo provato, lo stiamo cercando, però di sistema, però non sempre si riesce a colmare un gap anche economico, da un punto di vista anche di risorse che in questo specifico momento gli spagnoli hanno rispetto a noi. E va detto che comunque hanno più possibilità di far emergere i talenti, e al netto di questo comunque i talenti che stanno uscendo da parte loro sono migliori dei nostri, oggettivamente, cioè sono messi meglio. C'è poco da dire, cioè Alonso, che è colombiano, per quanto sia nato di Madrid, ma noi non siamo riusciti a produrre un Alonso. Questo che è. Un Ortolà, al massimo produciamo gente con il numero 48, come Francesco, ma non riusciamo a produrre. Comunque vai tranquillo, Moto2 non lo può usare il 48, lo ha ritirato per Shoji Tomizawa, che rivolgo anche un ricordo, visto che pochi l'hanno ricordato, Shoji Tomizawa, che
è vero.
Purtroppo lo sappiamo, scomparso, mi sa, nel 2010. Vabbè. Chiuso.
Mi permetto di aggiungere, secondo me, sui due sistemi, che secondo me è anche proprio una questione, se così si può dire, ambientale, oltre di sistema, perché anche solamente a livello di numero di piste o comunque di strutture siamo proprio su due mondi differenti, nonché anche come produzione talenti, perché se te ne produci, ora dico un numero a caso, 1000 talenti contro 100, anche soltanto per un fattore numerico, dopo te ne esce fuori di più. Però questa è una piccola parentesi che magari sarà un'occasione per un'altra chiacchierata. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati i miei ospiti, come sempre super disponibili e competenti.
Grazie a te.
Grazie
Alessio, grazie.
Grazie soprattutto Francesco.
Soprattutto Alessio.
Detto ciò, ciao a tutti e soprattutto a Francesco per concludere.
Certo.
Per concludere in bellezza,
eh? Che corre con il numero 48. Loro sono il top.
Ci siamo. Grazie a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao.